Un caro benvenuto a tutti. Una occasione importante è quella di questa sera, in cui ci ritroviamo così numerosi, per capire dove ci troviamo, quale realtà del volto umano è da una parte in pericolo e dall'altra invece aperta a un'avventura nuova. Per individuare nuove urgenze, più reali, più vere, anche di quell'agenda della crisi culturale dell'uomo moderno, o come il patriarca di Venezia sottolinea, postmoderno, e della crisi economica, e che cioè possano dare spiegazione o soprattutto fargli intraprendere risposte nuove. Il tema è decisivo. Quale volto per l'uomo contemporaneo? Ringraziamo anzitutto Mondadori per questa possibilità di lettura nuova e di gesto comune questa sera a Milano. Per il Centro Culturale di Milano è il primo appuntamento della stagione, perciò la inaugura in maniera emblematica, con un'attenzione alle sfide del presente. Ma il primo vero ringraziamento va all'autore del libro, appena uscito in libreria, per questa sua ultima fatica e per essere qui a Milano, significativamente unica tappa italiana dedicata al dialogo su questo tema. Un grazie al direttore del Sole 24 Ore Gianni Riotta, preziosa espressione di un punto di osservazione quale quello del giornale, al quale abbiamo chiesto di condurre un dialogo con domande per farci entrare nella proposta e nella riflessione di scuola. La coralità di questa sera è anche rappresentata simbolicamente e personalmente dalla presenza tra noi del sindaco di Milano, Letizia Moratti, che salutiamo. E dal Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, che ringraziamo. Insieme ad altri rappresentanti del mondo politico, culturale, dell'impresa, della città e della regione. Solo un cenno per entrare e poi ascoltare il dialogo. Il libro rappresenta un nuovo passaggio, un avanzamento del discorso. Dopo l'individuazione della necessità di una nuova laicità, sviluppata in un libro precedente che recava proprio quel titolo, e sentita come nuova esigenza di definizione di un impegno concorde di diversi soggetti culturali e religiosi, ritenendo superata la dialettica un po' passata, laici, credenti, o l'accentuazione di passate vicende con le loro conseguenze storiche, Scuola intende fare un passo in avanti, ed è il titolo del libro. Esistono buone ragioni per la vita in comune. Saremmo invece portati, o personalmente sarei portato, più facilmente a dire che sono necessarie, certo, che dobbiamo sforzarci, rivelando così che la vita in comune, la convivenza, è solo difficile se non impossibile. O semplicemente ci potremmo limitare a dire che va controllata con competenza politica, governata nel benessere, economia, cioè non cercando fino in fondo quali siano le ragioni dell'esistenza, della convivenza, nonostante noi, prima di noi. Ma la sfida di Scuola ci pare più radicale. Esistono queste ragioni e sono buone, sono per la vita in comune, anzi si reperiscono in essa, perché siamo dati a noi stessi, per così dire. Veniamo e viviamo in relazione. Scrive: nell'era globale le grandi questioni circa il significato dell'umano esistere e dell'umano convivere non sono più appannaggio di gruppi di intellettuali chiusi in aule accademiche, come è stato fino all'insorgere dell'epoca postmoderna. Chi sono? Perché vivo? Perché soffro? Queste domande sono presenti oggi come non mai nel dibattito popolare quotidiano e irrompono direttamente dai sofisticati laboratori della tecnoscienza, dice. Infatti, ci troviamo di fronte a un forte smarrimento nel cogliere chi sia l'uomo in se stesso, è il primo punto di un possibile dialogo reale. Il libro, sono sue parole, vuole soffermarsi sul soggetto, sull'io, in relazione alla religione, all'economia e alla politica. Due strade oggi potrebbero tentarsi e sono quelle che forse sintetizzano di più, seppur le dico in termini un po' generali. Due strade che tentano una risposta. La prima che per cui l'uomo vuole essere soltanto suo proprio esperimento. Il patriarca cita una frase di Nietzsche che, se non è forse l'immediato riferimento, però viviamo oggi di quelle conseguenze. Sentite che grido. Noi vogliamo diventare quello che siamo, i nuovi, gli inconfutabili, i legislatori di noi stessi, che si creano da sé. Ma questa eredità amara ha lasciato il posto, lui dice, il campo aperto a un soggetto tecnocratico collettivo, dove la natura umana è sostituita dalla vita biologica, dove l'io è una protesi e le relazioni, ecco qui il tema della convivenza, sono solo meramente funzionali e utilitaristiche, perciò non c'è nessun bisogno di vita in comune. Invece un'altra strada, scommettere con forza sul carattere relazionale dell'io. La parte centrale del libro che mi ha colpito moltissimo, forse quella che immediatamente sembra avere meno pertinenza, ma sono continuamente fatti gli esempi di attualità su questo, è quella dove si cerca di riscoprire una morale elementare comune e essa è soppresa nella persona. Dice, l'idea che l'esperienza morale non nasce dal confronto solitario del singolo con un codice di norme del passato o del presente, ma all'interno di relazioni condivise. Insomma, l'invito è a sorprendere l'esperienza dall'origine, dall'inizio, dal bambino, dall'essere senza recidere l'unità dell'uomo nel suo sviluppo. E qui c'è il commento alla pagina del giovane ricco di fronte a questa relazione nuova, buona, che è Gesù. Il percorso del libro, e concludo, dunque mostrare come dalla fede, dal soggetto religioso, possono venire buone ragioni per la vita in comune, anzi possa essere il punto di tenuta di quell'impossibile, di quel irraggiungibile, di quel sentito come faticoso obiettivo di una vita comune, di una società. Una nuova, più adeguata laicità nella società chiede di proporre le ragioni oggettive dell'esperienza popolare della fede. Ma io così lascio la parola al direttore e filosofo Gianni Riotta. Grazie. Grazie.
C'è solo un equivoco forse tra laureato in filosofia in tempi ormai remoti e filosofo. Ti ringrazio molto, ma non è così. Grazie a voi per l'invito, grazie al Patriarca per avermi invitato per questa conversazione. Non vorrei subito, nell'avviarla, deluderlo, perché devo fare una cosa che lui mi ha chiesto di non fare. Cioè, ho detto che questo è, nella chiacchierata che abbiamo fatto preparando, ho detto questo è un libro difficile. Ma ha detto no, non lo dica, sennò... e si spaventa. È un libro molto difficile. Molto difficile. E per questo penso che valga la pena di leggerlo. Cioè, molto meglio leggere questo libro e buttarne via altri 20 che non leggere questo. Ed è un libro dal quale io ho molto imparato moltissime cose. E il metodo del Patriarca è veramente sorprendente. Perché io non so se voi siete, probabilmente siete diversi da me, ma io fin da quando ero chierichetto l'avvio del Vangelo di Matteo, la genealogia di Gesù, l'ho sempre saltata. Voi l'avete letto o l'avete saltata? C'è qualcuno che l'ha saltata oltre me? Uno ci sarà. Bene, abbiamo sbagliato, perché invece è fondamentale, è assolutamente fondamentale nella... E scrive il Patriarca, la genealogia di Gesù con cui si apre il Vangelo di Matteo esprime assai bene questo dinamismo che alla fine implica l'azione stessa del Dio creatore. Tra l'altro la dimenticanza del senso integrale della nascita come origine è alla radice del grave vuoto educativo che sta minando le odierne società multietniche. La catena delle generazioni rischia di spezzarsi per la fatica del prendersi cura attraverso la tradizione del significato del vivere. È solo un esempio, ma è il metodo del libro, cioè da qualunque punto partiamo, da un'osservazione teologica, da un'osservazione politica, economica o sociale, cerchiamo di capire qual è la morale per il nostro vivere in comune. Allora ecco, da un piccolo dettaglio, da una questione, diciamo, che a me era sembrata sempre, non per mia ignoranza, di non particolare rilevanza, invece arriva una lezione per quanto riguarda il nostro vivere comune. Allora, la prima questione che io vorrei porre a Patriarca è proprio questa. Il libro apre con dei due grandi fatti e poi vediamo dove finisce, ma apre e dai due grandi fatti che hanno determinato il passaggio dal XX secolo al XXI secolo, cioè la fine della Guerra Fredda, la caduta del Muro di Berlino, e dopo qualche anno di interregno in cui non si capiva bene che direzione prendesse la storia, il filosofo Fukuyama aveva parlato infatti di fine della storia. Poi l'11 settembre del 2001 c'è stato l'attacco alle Due Torri, a cui abbiamo dato il significato simbolico di apertura invece del XXI secolo. Nel passaggio, diciamo, dal secolo delle ideologie e delle masse, perché il Novecento è stato un secolo di ideologie di massa, produzione di massa, eserciti di massa, comunicazione di massa, il XXI secolo sembra un secolo di persone, e la produzione non viene più affidata alle masse, ma viene fatta a livello specializzato da singoli operatori. Nel campo della comunicazione stiamo passando dai mass media al personal media, non più un messaggio che è unico, che vale per milioni di persone, ma un messaggio che viene codificato per le singole persone. E anche in politica non abbiamo più la massa, il partito di massa, abbiamo un'offerta politica che si rivolge o prova, abbiamo qui Formigoni e il sindaco Moratti, che devono convincere i loro elettori uno per uno, non basta più apparire e milioni di elettori a destra e a sinistra si schierano. Allora, la prima domanda che vorrei farle, Patriarca, è proprio per questo, è proprio su questo punto. Nel passaggio dalla massa alla persona abbiamo una straordinaria opportunità, perché ovviamente nel secolo delle masse c'era un fattore di liberazione, ma c'era anche un fattore di oppressione, però allo stesso tempo il secolo o il millennio della persona porta rischi di polarizzazione, porta rischi di individualismo e porta rischi di smarrimento che lei affronta radicalmente in questo libro. Quindi la prima domanda è proprio questa: come possiamo far prevalere il bene del secolo della persona contro il male potenziale nel secolo della persona?
Grazie, buonasera. Anzitutto voglio ringraziare quanti hanno permesso questo incontro, il Centro Culturale di Milano, col dottor Fornasieri, il direttore Riotta, che gentilmente ha accolto l'invito a provocarmi con delle domande, l'editore Mondadori, qui rappresentato dal professor Parazzoli, dal signor Adare, che hanno dato credito a questo scritto accettandolo nella loro editrice. Voi tutti che avete persino sacrificato Italia-Serbia per venire qui questa sera, quindi vuol dire che queste cose stanno almeno al pari con una mediocre partita di calcio. E comunque in modo particolare voglio ringraziare tutte le autorità politiche, civili, istituzionali di Milano che sono venute qui, e anche il cardinale Tettamanzi che mi ha fatto pervenire il suo saluto, il suo augurio per l'incontro di questa sera. Sono positivamente sorpreso da come il direttore Riotta ha impostato la questione, cogliendo un elemento che nel mio libro è purtroppo presente solo in maniera indiretta, cioè la notazione acuta sul passaggio dalla massa favorita dall'utopia, bisognerebbe operare una distinzione preziosa tra utopia e ideologia, ma non ne abbiamo tempo, propria, diciamo, dell'epoca della modernità, all'accentuazione della persona. Domanda a mia volta, il postmoderno sta dando il peso giusto alla persona o sta mettendo in primo piano l'individuo? Recensendo questo mio libro, Cacciari ha scritto che sì, io parlo dell'individualismo della nostra epoca postmoderna come se fosse un elemento inedito, nuovo, invece tutta l'epoca moderna è sempre stata individualista, e lui diceva di non vedere questa mutazione radicale. Io invece trovo che l'individualismo a cui noi stiamo assistendo oggi è un inedito, non perché non abbia degli elementi di continuità con quello dell'epoca moderna, ma è un inedito per due ragioni, che appunto è diventato capillare, mi sono spiegato, cioè non è un individualismo generico di massa, entro il quale si salvavano comunque certi importanti legami primari, la famiglia, il quartiere, il paese, eccetera, eccetera. È diventato capillare, è proprio un individualismo nel senso che concerne ogni individuo come tentazione e soprattutto è diventato un individualismo neutro. Neutro rispetto a che cosa? Rispetto al bene e al male. In fondo si potrebbe pensare appunto che la ragione per cui uno sottolinea se stesso come individuo sia la libertà, cioè quindi il desiderio e il gusto che il suo volto si profili. Soltanto che noi assistiamo in questo tempo a uno schiacciamento della libertà, non solo perché la libertà è ridotta alla pura libertà di scelta e ignora l'inevitabile nesso che l'io possiede sempre con, tra virgolette, perché su questo si discute molto, con una natura che lo precede, che comunque lo inclina in un certo modo, no? Abbiamo delle inclinazioni inevitabili al mangiare, al bere, alla procreazione, ma per parlare dei beni più comuni, ma poi abbiamo anche delle inclinazioni spirituali, eccetera. Questo aspetto è come totalmente eliminato in una certa pretesa dionisiaca che la cultura, ciò che noi stiamo facendo, creando, inventando, possa sostituire anche integralmente la natura. Qui bisognerebbe parlare delle biotecnologie, delle neuroscienze, delle bioconvergenze, della nuova fisica, del fatto che praticamente la stessa teoria della evoluzione ormai inglobata dalla cultura, per cui in fondo l'evoluzione diventa storia, eccetera. Quindi voglio dire, tutti questi mutamenti in atto hanno tolto alla libertà la dimensione della secondaria e le inclinazioni e hanno anche tolto alla libertà la sua apertura verso l'infinito. Per cui la libertà è già ridotta alla libertà di scelta, ma la novità è che la libertà di scelta è diventata totalmente formale, cioè priva di contenuto. Cioè scelgo, quel che voglio scegliere, sono libero perché scelgo. Non importa se oggi scelgo in totale contraddizione rispetto a ieri, insomma, la stessa libertà di scelta non ha più alcun riferimento al bene. E questo allora produce quello che io chiamo l'individualismo neutro nel libro, che è evidentemente qualche cosa di dirompente, come sono dirompenti i fenomeni che perdurano nel tempo e che nascono in forma quasi impercettibile e poi si stratificano nel fondo dell'io. Mi ricordo che un bellissimo intervento di Monsignor Giussani che paragonava questa situazione a una sorta di Chernobyl dello spirito. Cioè, apparentemente non vedi nulla, ma tutto è cambiato e c'è come una punta di veleno che emerge in tutto. Però io non sono assolutamente, non ho la psicologia del corvo, quindi, e non credo che i cristiani debbano avere una psicologia del corvo, cioè debbano disegnare o vedere distese di cadaveri per poi dire arrivo io, no? Arrivo io che porto la salvezza. Perciò lascio aperta la questione, cioè, ma la pongo così, individuo o persona? Individuo o persona? Perché c'è una bella differenza tra le due cose. E la differenza è quella che, come dire, mette in moto una speranza affidabile, sicura, nel caso in cui si scelga per la persona, e invece il rischio di una involuzione ancora peggiore se si persegue la strada dell'individualismo neutro.
Allora, se possiamo fare un passo avanti rispetto a quello che lei ci ha detto finora nella lettura del libro, possiamo forse, dire che la persona, di questa distinzione che facciamo tra individuo e persona, la persona nella sua singolarità però poi si riconosce in una comunità o si sforza di trovare appunto una vita comune in una comunità, certo, che possa essere familiare, associata, di città o di qualunque altro organismo, mentre l'individuo in una qualche misura viene sempre chiuso in un'alienazione davanti a se stesso. E io in questa direzione, ponendole questo tema, ho trovato molto importante in questo libro la ripresa che lei fa di un concetto che è il concetto di meticcio e di meticciato, che ha sviluppato già nella riflessione, però non solo nella riflessione, e questo lo sottolineo rispetto poi alla parte finale del libro, anche nell'azione concreta che ha svolto con la rivista Oasis e con quel tipo di animazione culturale, che non è solo una riflessione, è anche un tentativo concreto di organizzazione culturale, rispetto al relativismo. Cioè il meticciato è una dimensione in cui le persone possono trovare una convivenza, mentre invece è una coesistenza, mentre invece forse l'individuo è costretto ad una dimensione relativistica perché la sua verità rimane sempre incommensurabile, quindi alla fine irriducibile, quindi alla fine rivale e nemica di quella dell'altro individuo.
Grazie. Cioè, farei due passaggi per essere il più possibile completo nelle risposte. Purtroppo queste soluzioni teatral-cinematografiche impediscono di vedere i volti e allora impediscono anche a voi di alzare la mano per cercare di aiutarmi a superare questa questione del difficile, su cui comunque ho la mia opinione, insomma, e prima della fine la vorrò dire, troverò il modo di dirla, ma comunque, se non riuscissi a spiegarmi, una mano alzata che mi dia un aiuto, anche solo dicendo, ho sempre ripetuto ai miei alunni, non ho capito, questa è la domanda più intelligente che io abbia mai ascoltato in università, mi spiego. Quindi le altre spesso sono solo delle filastrocche. Comunque, il primo passaggio che voglio fare è appunto che cosa differenzia la persona dall'individuo? La relazione. La relazione. Nel libro questo lo dico in tutti i modi, anzi io mi sono riproposto e lo faccio sistematicamente, io non scrivo più io, tutte le volte scrivo in corsivo io, trattino, in, trattino, relazione, perché non si può, la parola io da sola oggi non è più compresa in tutto il suo spessore, cioè lo spessore relazionale che è assolutamente coessenziale nella definizione dell'io, e ciò per cui il soggetto spirituale, carico di tutti i suoi diritti dal concepimento fino al termine naturale, diventa persona in senso pieno, attraverso la relazione che imposta ed inaugura un compito per la vita. Cioè, senza la relazione l'io si atrofizza, pensiamo alla malattia terribile del bimbo autistico. Cioè, senza questo riconoscimento che incomincia fin dalla primissima età, ma addirittura incomincia già dal concepimento, dal modo con cui mio padre e mia madre mi hanno portato, mi hanno parlato, mi hanno desiderato o non desiderato, e prosegue poi nei primi sorrisi della mamma che mi dicono: è bene che tu sia, è bello che tu sia, e mi riconoscono come un valore e mi aprono tutta la vita come fenomeno avventura, come fenomeno avventuroso di promessa, e quindi mi dispongono ad accettare la regola, il compito perché questa promessa sia raggiunta. Cioè la relazione è ciò che fa fiorire quell'unicum che è l'io. Ecco, l'individuo come separatezza manca questo livello che è la vera strada per il compimento. Ecco. E questo certamente è il punto che farà la differenza in questo millennio, perché lo spettacolo e i doni stupendi della cosiddetta tecnoscienza, di cui tutti i giorni valorizziamo e usiamo, cioè basta pensare alla questione dei minatori del Cile, cioè 10 anni fa non tornava su, come si fa a non essere grati e ammirati per tutto ciò che la scienza e la tecnologia ci consente di fare. Ecco, ma se manca questo io in relazione, allora diciamo persino questi stupendi doni diventeranno per forza di cose strumento della volontà di potenza degli uomini sugli uomini. Quindi bisogna mettere in campo subito l'io in relazione. E qui c'è una novità caratteristica dell'uomo, dell'uomo postmoderno, dell'uomo del nuovo millennio, che praticamente le grandi domande, anche lì un altro critico sul foglio, diceva una cosa, sì, il cardinale parla di queste domande che sarebbero uscite dalle aule di filosofia, eccetera, eccetera, per investire il popolo, ma queste domande ci sono sempre state, certamente, ci sono sempre state, ma sono nell'ultima fase della modernità, proprio in forza del dominio delle utopie, non sono diventate in maniera indiretta occasione di normale conversazione, mi spiego. Non erano così imponenti sulla pelle di ciascuno di noi come adesso. Allora, queste domande assumono nel terzo millennio un carattere diverso, cioè ci pongono di fronte ad una dimensione pascaliana di scommessa che prima non c'era. Cioè, in fondo l'uomo del terzo millennio deve decidere chi vuole essere. Certo, sempre l'uomo ha dovuto deciderlo, ma la liberazione di una serie di condizionamenti che è dovuta alla potenza con cui la cultura, intesa nel senso globale, senza artificiose separazioni tra cultura umanista e cultura scientifica, ci ha messo, pone l'uomo di fronte alla domanda: quale tipo di uomo io voglio essere? Io l'ho messa nell'alternativa citata prima, perché mi ha folgorato già una decina d'anni fa, una volta che ero a Monaco, un inserto culturale del Welt, in cui il filosofo Jungen diceva: l'uomo è solo il suo proprio esperimento. facciamola finita con questa storia della persona, del soggetto spirituale, della dignità personale, dei diritti. No, man mano l'uomo ha messo le mani sulla sua genesi, l'uomo riesce a manipolare entro certi limiti la modalità della sua morte, allora man mano che si conosce, è il suo proprio esperimento, man mano che si conosce capisce dove deve andare, e molta parte, molta fetta delle neuroscienze vanno un po', va in questa direzione, insomma. L'alternativa, la scommessa che ognuno di noi deve giocare è tra l'uomo: io voglio essere solo l'esperimento di me stesso, in cui poi la dimensione dello stare insieme, delle regole di stare insieme, è soltanto una questione contingente per non picchiarsi i piedi e per non farsi danni a vicenda, oppure l'uomo vuole essere un io in relazione, capace quindi di essere lui l'artefice responsabile e l'utilizzatore in senso forte di tutti questi risultati, capace quindi di un'economia che raggiunga realmente il suo fine, cioè di consentire il massimo di partecipazione ai beni comuni con il minimo dei mezzi, di una politica che sia realmente costruzione di quella che già Aristotele chiamava la filia, cioè l'amicizia civica. Ecco, questo è il punto. Ora, la questione del meticciato si situa per me in questo contesto. Anzitutto io parlo di meticciato di civiltà, anche se evidentemente una relazione col meticciato etnico esiste, ed è proprio la relazione di violenza, di contro che c'è dentro la parola meticciato, a cui noi siamo comunque volenti o nolenti chiamati. Ma ovviamente il meticciato io non lo presento come l'ideale sincretistico da raggiungere, ma come un processo che è in atto e che ci supera entro certi limiti, non dipende da noi, ma nello stesso tempo noi come uomini possiamo orientare. Allora è come la descrizione di un fenomeno, insomma, io non posso citare degli esempi, cioè voglio dire, 10 anni fa o 15 anni fa la maggioranza dei cittadini di Mestre o di Marghera aveva una pallidissima, vaghissima idea di cosa fosse l'Islam. Adesso ci sono classi elementari a Marghera in cui l'85% è di bimbi extracomunitari. Io sono andato in visita pastorale a un paesino Gambarare, che è giù verso la Romea, verso la Romea, e in occasione che una volta era un'antica diocesi, nel 700° anniversario della proclamazione della diocesi, esisteva il verbale dei 7 vescovi che avevano consacrato il Duomo, no? E in quell'occasione un professore delle medie ha avuto l'idea bella di far sceneggiare i bambini delle tre medie quel testo del notaio, e in tutto in dialetto veneto, e tra i 20 bambini che facevano, ragazzi che facevano questo, c'erano 2 neri e 2 musulmani che parlavano benissimo il dialetto veneto perché sono nati qui, insomma. Ecco, quindi il meticciato è questa cosa che avanza come un processo che può essere orientato se è inteso in senso appunto equilibrato, può essere anche un antidoto, sì, a un individualismo che per forza di cose diventa oppositivo, anche senza volerlo, no? Diventa esclusivista, e che poi sta alla radice del doppio fenomeno del fondamentalismo e dell'integralismo, da cui anche noi uomini delle religioni dobbiamo ovviamente liberarci.
La grande cerniera tra XX secolo, XXI secolo, stagione moderna, stagione postmoderna, come lo vogliamo definire, è ovviamente il mondo di internet, cioè è il luogo che fa proprio da cerniera, nel senso che unisce le due stagioni. E nel libro, Patriarca, lei guarda alla tecnica, di cui oggi appunto il mondo della comunicazione elettronica è il luogo cruciale, il luogo fatale, in cui o queste partite che lei pone si vincono o queste partite che lei pone vanno a perdersi. Per cui lei cita, all'inizio del libro cita Jonas che dice: l'uomo stesso è diventato uno degli oggetti della tecnica, l'homo faber rivolge a se stesso la propria arte e si appresta a riprogettare con ingegnosità l'inventore, l'artefice di tutto il resto, che adesso citava dal supplemento del giornale tedesco. Allo stesso tempo io però sono rimasto impressionato proprio in questi giorni nel leggere il libro, tradotto adesso anche in italiano, di Jaron Lanier, che era uno dei pionieri di internet della primissima ora, che avevo conosciuto a Silicon Valley in California, quando c'era una grandissima speranza che questo luogo diventasse il luogo della fraternizzazione, dell'informazione, della democrazia diretta, che ha fatto questo libro che si chiama Tu non sei un gadget, You are not a gadget, facendo una fortissima autocritica, dicendo quello che era il mondo della comunicazione via internet, che io speravo diventasse un luogo di comunicazione tra persone, adesso per semplificare nel nostro dialogo, è diventato invece il luogo dell'atomizzazione estrema, per cui questi cosiddetti social network, cioè reti sociali, però trasformano tutti in gadget. Io nell'avere 85 amici su Facebook, ho 1500 followers su Twitter, però sono sempre solo. Sono sempre solo, non vedo mai questi amici e non riesco a comunicare. Lei cita come elemento, diciamo, della postmodernità che si è isolata, che si è allenata vattimo, quando dice: abbiamo detto addio alla verità. Per me questo è uno dei temi cruciali. Allora le chiedo, quando guardiamo alla tecnica, ovviamente Severino se ne è occupato molto a lungo e per molti anni, quando guardiamo alla tecnica, quando guardiamo alla comunicazione sociale come avviene oggi più su internet che nelle tradizionali mezzi, televisione, giornali, che cosa la fa sperare di trovare un luogo comunitario e che invece che cosa la allarma come contributo ulteriore di alienazione?
Secondo me la questione, mi dispiace ripetermi, è che cosa viene prima, o piuttosto chi viene prima. Chi viene prima? Quando ci alziamo la mattina dopo la strana parentesi del sonno, chi viene prima? Ruzzolo nella mia giornata, ruzzolo nel quotidiano, sostenuto appunto e accompagnato da tutti questi mezzi, strumenti, eccetera, eccetera, e quindi ultimamente senza volto, o come diceva il grande Levinas, prima viene il volto dell'altro che mi dice, lui lo usa per parlare del quinto comandamento, ma si può estendere il concetto, che mi dice il volto dell'altro, che mi dice tu non puoi mai uccidere, cioè tu non puoi mai spegnere, tu non puoi mai spegnere l'io. Chi viene prima? La grande sapienza dei salmi, la grande saggezza della Chiesa, un bellissimo canto che molti di noi conoscono, dice al mattino, Signore, al mattino. Cioè L'io viene prima se sta, in questo caso, nella relazione originaria, cioè se sta nella relazione con Dio. Ma attenti, la relazione con Dio, il desiderio di Dio, come ha detto molto bene l'evento del meeting di quest'anno, non c'è bisogno necessariamente che nel cuore dell'uomo sia esplicitato per diventare preghiera, per diventare percezione della sua presenza. No, perché l'esperienza quotidiana, elementare di ogni uomo registra dei dati, dei comportamenti che altro non sono se non il modo con cui egli esprime il desiderio di Dio. E il desiderio di Dio è ultimamente inestirpabile, insopprimibile dal cuore dell'uomo. No. Quest'estate io ho avuto l'occasione, grazie ad un amico esperto, di vedere un po' di film. E uno di questi film è un film ceco chiamato Kolia, un diminutivo di Nicola, racconta una storia strana di un musicista emarginato perché era contro il regime, costretto ad andare a suonare soltanto alle cremazioni, donnaiolo, eccetera, eccetera, che a un certo punto, per comprarsi l'automobile, accetta a fatica un matrimonio di convenienza con una russa, in modo che la russa possa diventare cittadina ceca. Questa arriva con un bimbo di 5 anni, questo Kolia, e poi scappa dall'amante tedesco la mattina dopo e glielo pianta lì. Lui parla solo ceco, il bambino parla solo russo, e la questione sembra difficile, e tutta il suo ritmo di vita, annoiato però apparentemente molto libero, eccetera, eccetera, è come turbato da questa presenza. Ma lentamente il film costruisce, come dire, l'emersione di una dimensione di paternità, di figliolanza tra questo uomo a prima vista assai debosciato e questo bimbo, che è spettacolosa. Cioè questa dimensione della paternità che emerge, che cos'è? È un modo con cui uno desidera Dio, con cui uno domanda Dio, cioè con cui uno porta fuori, e quindi porta fuori l'io, perché domandare Dio vuol dire porta fuori l'io. Desiderare Dio vuol dire porta fuori l'io. Ecco, allora, io sono convinto che in ogni persona un elemento di questo genere c'è. Uso sempre un'immagine che mi ha colpito una volta a Parigi, nella zona del Tour Eiffel, in mezzo a tutti questi nuovi palazzi lì della zona del Pont de Birakeim, che hanno trasformato Parigi. Camminando sono passato da un terrain vague, come dicono i francesi, cioè da un terreno in cui era stato demolito un palazzo ed era lì così fermo, ed era aprile. A un certo punto, in mezzo a tutti questi ruderi pezzi di sasso e di cemento, si vedeva spuntare qua e là un filo d'erba. Cioè, così è del desiderio di Dio, così è del senso religioso, è inestirpabile. Può essere coperto da un ammasso di detriti, ma alla fine rispunta. Allora, questo fattore, se noi fossimo attenti, pone la condizione del chi. Quando la condizione del chi sono io è posta, viene dietro subito l'altra grande condizione: chi mi assicura per sempre, cioè chi mi ama in maniera definitiva, in modo che io possa imparare ad amare. Ecco, ritorniamo alle relazioni primarie. Chi mi ama oltre la morte, chi sfida questa barriera che, come un altro romanziere debosciato ha definito, come Ullebeck ha definito con l'espressione, questo rumore di fondo, la morte, questo rumore di fondo che ci accompagna inesorabilmente. Chi mi assicura oltre questo dato? E qui emerge la statura dell'io, qui emerge l'io. Quando emerge l'io non c'è tecnica che conta. Qui non sono d'accordo con Severino su altre cose, che pure è un iperrealista, mi spiego, cioè è più realista del realismo oggettivo che noi cattolici sosteniamo fino in fondo, mi spiego. No, anche la tecnica è dominabile se c'è l'io, ma perché ci sia l'io bisogna che il soggetto si profili integralmente, e perché il soggetto si profili deve vivere relazioni buone. Relazioni, perché da relazioni buone nasce la conoscenza del bene, nascono delle pratiche virtuose, come la società civile italiana mostra, e come la Chiesa italiana, al di là di tutto quello che si dice a proposito, a sproposito, al di là dei limiti e dei difetti degli uomini di Chiesa, documenta tutti i giorni. Io sto facendo da 7 anni la visita pastorale, sono tutti i fini settimana in parrocchia e vedo cosa sono le pratiche virtuose e le relazioni buone. e non sono, e le vedo anche nella società civile, no? Quindi l'alienazione del potere, del sovrapotere della tecnica, si vince solo con l'emergenza dell'io. Ma l'emergenza dell'io, ecco perché io parlo di speranza affidabile, l'emergenza dell'io, l'emersione dell'io è a fior di pelle in ogni individuo separato, perché questo desiderio è indistruttibile.
Ragiona su quello che è stato nella parte finale del Novecento un elemento già dell'Ottocento, ma poi ripreso in una teologia negativa, l'idea della morte di Dio. L'idea della morte di Dio comincia con Nietzsche, arriva alla teologia negativa, Tillich, eccetera. E lo risolve in una formula che mi sembra molto felice, che però vorrei che esplicasse al nostro pubblico e ai nostri amici, quando dice narrare Dio e ascoltare Dio. Cioè, se noi ci limitiamo al momento della narrazione, è difficile che arriviamo al momento dell'ascolto. Allora dobbiamo trovare una forma di equilibrio, di ponte, di armonia tra narrazione e ascolto. Allora, com'è possibile, visto che ha introdotto adesso il tema di, parlando di Houellebecq e del rumore di fondo della morte, com'è possibile opporre a questo rumore di fondo invece un ascolto e quindi una narrazione?
È possibile vivendo la vita per quel che essa è, come una trama di incontri in cui il Dio che ci tiene su il mento, come nella celebre immagine medioevale che ben conosciamo, è all'opera, è con noi, è nostra compagnia e ha un volto, si chiama Gesù Cristo, un volto che, come dire, è compagnia anche per chi si professasse o si volesse accanitamente ateo. Questo Dio che ha un volto attraverso le forme religiose che lui ha permesso che nascessero in seno all'umanità. No. Quindi il punto è che il discorso sulla morte di Dio, a parte che Nietzsche aveva in mente il Dio della pura etica, il Dio della pura morale, è battuto in breccia dall'altra bellissima espressione del filosofo tedesco Spemann, che dice della inestinguibile diceria su Dio. È morto e tutti ne parlano. Se fosse morto, che bisogno ci sarebbe di parlarne in continuazione per dire che non c'è? Mi spiego. E lui dice che questa diceria è inestinguibile. Inestinguibile. Allora, c'è però un cambiamento che si è effettuato nel passaggio dal moderno al postmoderno e che è legato al crollo dell'utopia e in parte dell'ideologia. È che la domanda esplicita di oggi non è esiste o non esiste Dio, ma la domanda esplicita di oggi è come si può nominare Dio. Come si può parlare di Dio affinché l'uomo lo intenda? Allora qui c'è un'unica strada: riconoscere che Dio si è reso familiare a noi. Nella visione cristiana e anche nella visione giudaica, Dio è entrato nel mondo, quindi non fa parte originariamente in un certo senso del mondo, piuttosto il contrario, il mondo è tutto già in lui. Ma è entrato nel mondo per diventarci familiare, per rendersi incontrabile. Baltasar utilizza l'espressione dei padri e dice che il Verbo, cioè il Figlio di Dio, si è abbreviato per poter essere recepito da noi. Come potremmo noi capire qualcosa di Dio, diventare capaci di balbettare il suo nome, addirittura di chiamarlo padre, se lui non si fosse reso familiare a noi? È questo Dio che si è reso familiare, e ripeto, questo è un dato che qualunque uomo in questo mondo si porta dentro, anche se non riesce ad esplicitarlo, anche se lo nega. Allora, La questione è se Dio si è reso familiare e fargli spazio, è accoglierlo, è ascoltarlo. E non per nulla la dimensione dell'ascolto è qui sì, si vede il pericolo del discorso della rete e di tutta la cultura della rete. Cioè, la dimensione dell'ascolto, quando sopprime il volto, non feconda più. L'ascolto che non passa attraverso un volto presente non feconda più. Il volto presente non è un volto necessariamente fisico, ma non si può riconoscere un volto se non si fa l'esperienza di volti fisici. Io sono quasi alla fine della mia vita e posso contare sulle dita di una mano o di due mani quei volti che sono stati decisivi per me nella mia vita. Sono quelli che quando celebro l'Eucaristia al momento dei morti mi vengono su spontaneamente, non ho neanche bisogno di far fatica per ricordarmeli, no? Cioè, voglio dire, senza quel volto lì il rapporto non ha volto e l'ascolto non è possibile. Non è possibile un ascolto che fecondi, e in effetti oggi non ci si ascolta. Questo è il punto che investe tutti i livelli della nostra vita, dalla vita ecclesiale fino alla vita politica del nostro paese. I padri della Chiesa, certi padri della Chiesa, i Cappadoci, dicevano che prima del peccato originale, non perché fossero sessuofobi, ma comunque il discorso sarebbe lungo, il concepimento avveniva attraverso l'orecchio. Appunto, proprio per indicare l'idea che l'ascolto è fecondazione, è tale se mi feconda, se io mi lascio fecondare dall'altro. Mi spiego. Allora, il Dio che si è reso familiare ci chiede di essere ascoltato per poter, come dice San Bernardo, essere in qualche modo veduto. C'è questo passaggio bellissimo di San Bernardo, quando ho avuto l'occasione, grazie a un temporale violentissimo che si scatenò su Parigi, di poter dialogare per 4 ore di fila con De Lubac per fare poi un librettino che mi costò tutta la notte, perché lui non voleva assolutamente il registratore, quindi ho dovuto subito riscrivere quello che mi aveva detto. Lui mi diceva: uno dei danni peggiori della perdita del latino è che nessuno riuscirà più a capire a fondo San Bernardo, e non c'è nessuno che ha parlato della Madonna come San Bernardo. Ora, la festa della Madonna del Rosario, c'è quel brano stupendo di Bernardo in cui parla della bellezza dell'incarnazione del Figlio di Dio e dice: cosa sarebbe Dio per noi se non avesse assunto il volto di Gesù? Sarebbe inimmaginabile, sarebbe impensabile. Invece si è lasciato toccare, si è lasciato vedere, si è lasciato incontrare, perché noi potessimo fargli spazio, potessimo ascoltarlo ed accoglierlo. E quindi la relazione costitutiva originaria che passa attraverso tutte le relazioni, che uno lo sappia o non lo sappia, a partire da quelle primarie col padre e con la madre, fa fiorire continuamente l'io.
E ancora più insidiosa dell'idea della morte di Dio, che comunque ha un elemento tragico, perché certo, Poi c'è anche nella scrittura, cioè con quello ci possiamo misurare, e anzi in un certo senso certo, Fin da bambini siamo abituati a questo elemento di strappo, diciamo, del tragico del venerdì santo. Però ancora più insidiosa è l'idea dell'eclissi di Dio, perché mentre una morte ci chiama comunque ad un sì o un no, una presa di posizione radicale, un'eclissi veramente sussume con grande facilità l'indifferenza, perché c'è un'eclissi, magari domani torna il sole, può darsi, non è un elemento così di strappo. E lei cita Teilhard de Chardin, che dice: l'umanità ha momentaneamente perduto il suo Dio. Cita più avanti anche Sergio Quinzio in commento a Buber, col quale io che ho ricordato con grande affetto, perché era un collega della stampa con cui aveva scritto valorosamente per molti anni, e quindi quando ero ragazzo avevamo a lungo chiacchierato e dialogato. Se la morte di Dio ci chiama in qualche modo ad uno schieramento violento, e quindi come tale importante, forse l'eclissi è più insidiosa, perché ci lascia scivolare in una vera indifferenza. E forse questo è il momento che lei giudica più pericoloso, più l'eclissi che la morte.
Diciamo che la questione dell'eclissi, così come fu posta da Buber nel celebre suo libretto, e una delle edizioni di questo libretto ha questo commento veramente straordinario e profondissimo di Quinzio. Il problema dell'eclissi è un po' superato storicamente, perché negli anni 70 molti teologi anche parlavano della necessità di una religiosità con un linguaggio mondano, dell'avvento di un mondo mondano, che bisognava parlare in un modo secolare, eccetera, eccetera. Tutti questi temi sono finiti, stiamo assistendo a un ritorno del sacro, semmai ritorna con i connotati di un sacro selvaggio, quindi in cui ogni forma di religiosità è differente ed ogni forma è uguale, come dice molto acutamente Donati commentando la tesi di Taylor sulla secolarizzazione 3, questa fase della secolarizzazione per cui la religione è un'opzione appunto dell'individuo, come si sceglie al supermarket, si sceglie cosa mettere insieme. Però questa epoca cosiddetta post-secolare, anche questa è una parola non chiara che andrebbe decifrata come la parola postmodernità, ha rimesso il religioso, ha rimesso il sacro, semmai era sparito, in primo piano. Quindi c'è già una delimitazione storica al tema dell'eclissi, ma l'eclissi porta in sé la dimensione della momentaneità, come lei ha ricordato citando Teilhard de Chardin, no? Certo, l'eclissi favorisce il peccato più diffuso nella storia dell'umanità, soprattutto tra gli uomini delle religioni e i cristiani, che è l'oblio, che è la dimenticanza, che è il vivere come se Dio non ci fosse, che è il non vedere più il nesso tra le forme attraverso le quali Dio ci sta sempre vicino, per cui nessun uomo è lontano da Dio e nessun uomo può alla fine allontanarsi da Dio. Può arrivare tragicamente, semmai è possibile, a negarlo in maniera diretta e formale e quindi a farsi inferno, mi spiego. Ecco, allora dicevo che il momentaneamente è il luogo della speranza, è il testo che abbiamo letto domenica scorsa della seconda lettera a Timoteo, dove alla fine c'è quell'affermazione sorprendente e incoraggiante: se tu non sei fedele, lui invece è fedele. E questa è una cosa dell'altro mondo, cioè dell'altro mondo. Quale uomo starebbe in piedi di fronte a Dio se non ci fosse questa mano di amore, di misericordia che non ti molla mai? Per cui uno come Baltasar giungeva a dire che nell'abbassamento totale di sé che Dio fa in Gesù Cristo, Gesù Cristo si sprofonda nel fondo degli inferi, perché per quanto un uomo sia nell'abiezione, trovi sempre sotto di lui la mano di chi lo può tirare su, se lui riconosce il proprio peccato. Ma per riconoscere il proprio peccato siamo già toccati dalla grazia e così la nostra libertà viene rilanciata. Cioè questa è il rapporto tra la grazia, che è Gesù Cristo, la libertà, insomma, Scheben ha scritto questo libro bellissimo, Le meraviglie della grazia divina, è veramente una meraviglia, la meraviglia della compagnia di Dio, e io dico, per quanto mi riguarda, la compagnia di Dio in Gesù Cristo, che si esplica inesorabilmente nella comunità, perché senza la comunità non c'è possibilità di relazione stabile e permanente con il volto dell'altro. È veramente una cosa dell'altro mondo, cioè l'altro mondo che è entrato in questo mondo e mi consente sempre, in ogni situazione, se mi lascio toccare, se mi pongo in ascolto, se lo vedo nel volto dei miei fratelli vicino, se lo accolgo anche nel momento della prova, sempre mi rilancia con gusto nella vita, sempre fa della meraviglia, sempre fa della meraviglia la stoffa ultima del mio quotidiano. È una cosa dell'altro mondo.
Ecco, stiamo camminando, perché quando vi ho detto che è un libro difficile, e però di leggerlo, ho inteso esattamente questo, che viviamo in una stagione di grande aridità, perché credo che chiunque di noi comunque la pensi, guarda alle cronache del mondo che ci circonda, politiche, economiche, sociali, certamente sente acutamente in sé uno smarrimento. La politica non è in grado di dare risposte, non parlo dell'Italia, non parlo in generale del mondo occidentale, delle democrazie. La politica non è in questo momento in grado di dare indicazioni e di combattere le forze centrifughe, anzi le forze centrifughe sono in azione in tutto il mondo occidentale. L'isolamento, nuove forme di populismo sono sempre più diffuse. E il patriarca analizza la crisi economica finanziaria con uno sguardo molto severo, però anche non pessimista. Parla di sussidiarietà, parla di solidarietà, richiama l'enciclica del padre, dice che poi non è del Papa, che non è poi così impossibile trovare una forma di armonia, non di conciliazione tra due litiganti, ma di armonia produttiva tra Stato e mercato. Però certamente, patriarca, quando oggi noi guardiamo al mondo esterno, abbiamo concordato di non fare domande, non ci sono domande su allora i fatti delle ultime 48 ore o delle ultime due settimane o delle ultime
non
due
fare
mesi
ingerenza, sempre lì accusarci di ingerenza. Anche oggi mi hanno accusato che mi intrometto nella politica,
eccetera. Dipende,
ma
padre,
mi dicono che sarei l'ideale come sindaco di
allora
Venezia, piuttosto.
Guardi, patriarca, diciamo così, rispetto a quello che hanno fatto certi sindaci, adesso tolgo il laticlavio
per me è un'offesa, non per i sindaci che sono qui.
Dico, tolgo il laticlavio di moderatore e faccio l'uomo della strada. Sì. Rispetto ad altri sindaci che abbiamo visto, ovviamente non la sindaco presente, certamente di peggio non potrebbe fare, questo io lo dico. Però mi permetta di darle un suggerimento sull'ingerenza. L'ingerenza della Chiesa negli affari politici è a somma zero, perché quando parlate di staminali, quando parlate di aborto, vi danno addosso gli uni. Se parlate di immigrazione, di condanna a morte, vi danno addosso. Quindi l'ingerenza è fondamentalmente la linea politica sull'ingerenza della Chiesa in Italia è: quando è d'accordo con me, non ingerisce ed esprime il suo alto magistero morale, etico e civile. Quando è in disaccordo con me è una violazione terribile, ma questo devo dire colpevole di 360 gradi dell'opinione pubblica italiana. Quando è in disaccordo con me invece la violante genere bisogna rialzare, chiudere tutte le brecce di portapiede. Ecco, però quando noi guardiamo al nostro mondo oggi, che appare veramente molto desolato, e in questo senso io vi ho detto questo libro difficile, ma io ne ho trovato un'enorme consolazione a leggerlo, perché ho avuto l'impressione che non sono solo io che guardo dalla finestra e dico boh, ma dove stiamo andando, ma che almeno ci sono anche altri. Com'è possibile che ritornare ad una buona politica? Noi parlammo qualche tempo fa, si ricorda, a Venezia della buona politica, la buona economia, che non, ripeto, non è un manifesto, un distintivo di partito o una linea politica, perché la buona politica è composta da parti diverse. Quando lei parla di buona politica non è che intende un partito, intende un Parlamento, una classe dirigente, una società civile, che ovviamente esprimono posizioni anche radicalmente opposte tra di loro. Ma come è possibile trovare una buona politica? E quando parliamo o abbiamo parlato di buona economia o di buona società, non è che intendiamo una sola azienda che vende bene a tutto il mondo, o una sola classe sociale, una sola identità sociale che è impostata per tutti gli altri. Intendiamo una società in cui il confronto avvenga in modo non distruttivo, una politica in cui il confronto avvenga senza umiliare o cancellare o criminalizzare l'avversario, è un'economia in cui la ricchezza e lo sviluppo vengano condotti senza cancellare gli altri. Adesso rischiamo, parlavamo prima di partire con i nostri lavori, rischiamo di cancellare i ceti medi, rischiamo che questa nuova economia proletarizzi o precarizzi interi ceti sociali che prima erano considerati ceto medio. Ecco, dove trova lei soluzioni o ipotesi di soluzioni?
Ma io penso che, lo dico nel libro, non è un'idea mia, l'ho riformulata con le mie parole, ma l'ho presa da molti incontri, perché appunto sono stato educato ad ascoltare, quindi quando incontro persone in genere prendo appunti, quando vado in visita pastorale, parlo con la gente, facciamo l'assemblea parrocchiale oppure con le varie associazioni, gruppi e movimenti, io appunto sempre, poi segno con una stelletta le cose che mi colpiscono e ci ritorno sopra dopo. Cioè, la società post-secolare o post-moderna, diciamo, questo il nostro tempo, dove può trovare un punto solido comune? Riflettendo su un dato di carattere sociale, tutti noi viviamo, volenti o nolenti, di un bene sociale pratico, il fatto di dover stare insieme. Viviamo insieme, possiamo avere mondovisioni completamente diverse gli uni dagli altri, spesso conflittuali, perché in una società plurale evidentemente il tasso di conflittualità tende ad elevarsi, perché poi la società delle reti, della globalizzazione, dei grandi mutamenti favorisce questo dato, però esiste un dato sociale pratico di base: dobbiamo vivere insieme. Allora, il punto è che questo bene sociale venga consapevolmente scelto da tutti i soggetti in campo e trasformato in un bene politico. Cioè, questo passaggio significa il riconoscimento del dato che siamo insieme e trasformare questo dato in un bene. Questo lo rende contenuto di una scelta politica a cui sia la persona che i corpi intermedi della società civile che le istituzioni statuali si impegnano a rispondere. Questo darebbe vita a un tipo di democrazia caratterizzata da una appassionata, continua narrazione dell'esperienza dell'umano che ogni soggetto che è in campo compie. Una narrazione tesa ad un reciproco riconoscimento, come lo chiama Ricoeur, in vista appunto del bene comune, non inteso come slogan, ma inteso come attuazione di relazioni buone che sono la radice di pratiche virtuose. Quindi il grande salto, secondo me, adesso la parola che uso può essere forte, perché non voglio demoralizzare i politici, per sanare la politica, per sanare l'economia, è avere il coraggio di partire da questo dato. Questo dato implica il superamento di una concezione di laicità, qui la accenno appena in questo volume perché l'avevo già sviluppata nell'altro, che non sia neutralista, per rubare un'espressione alla filosofia, che non sia una sorta di notte in cui tutte le vacche sono nere, ma al contrario implica una società in cui l'attenzione a raccontarsi e a lasciarsi raccontare, a narrarsi e a lasciarsi narrare, ad ascoltare l'altro è sempre al massimo, perché così io posso contribuire realmente offrendo questa prospettiva in un confronto appassionato alla vita buona. Io faccio sempre questo esempio per spiegare questa idea. Se io sono convinto, come sono convinto, che base fondamentale per una società della vita buona sia la famiglia intesa come rapporto stabile, fedele, aperto alla vita tra un uomo e una donna. Se non immetto questa mia convinzione in termini pratici, non soltanto come idea, ma come edificazione di opere, come costruzioni di possibilità di situazioni, io tolgo alla società qualche cosa. Quindi bisogna superare questo uso sbagliato del criterio pragmatico del vietato vietare. Mi sono spiegato, io ho queste convinzioni, quindi sono mie, io le pratico, però non le dico perché non voglio imporre niente all'altro, l'altro ha il suo diritto, ma questa concezione che domina il dibattito pubblico italiano già dai tempi del divorzio, mi ricordo il dibattito finale tra Gabrio Lombardi, adesso non mi viene più in mente chi c'era dall'altra parte, prima della votazione, si è giocato tutto intorno a questo falso criterio pratico. Al contrario, una società plurale, altamente conflittuale, domanda che io immetta la mia pratica buona di vita. Poi andremo al confronto, andremo alla ricerca di quel che io chiamo il compromesso nobile, cum promitto, tutti insieme promettiamo al popolo, perché il sovrano è il popolo, mi spiego, il meglio, e lì esiste, anche in una democrazia procedurale come la nostra, esistono le procedure per sincerarsi su cosa il popolo sovrano effettivamente desidera, e l'istituzione non può non riconoscere questo, fatti salvi i diritti fondamentali, ma solo i diritti fondamentali, non qualsivoglia diritto e non qualsivoglia capriccio è retto diritto. Quindi il salto di qualità, secondo me, è capire che l'universale politico è il bene primario dell'essere insieme. Questo, secondo me, è quello che non è chiaro in Europa oggi e è confuso anche nel nostro Paese, nonostante il dato che nel nostro Paese, qui è il secondo elemento che voglio sottolineare, ci sia sicuramente la società civile più ricca di Europa. No. E non so, visita pastorale a Caorle, 8.000 abitanti, mi chiedono di fare un incontro con la società civile, 84-87 associazioni. Cioè, ditemi voi dove in Europa esiste una cosa così. Questo esiste dappertutto in Italia. Quindi, allora, questo dovrebbe dettare il criterio alla politica, ma anche il criterio agli opinion leader, soprattutto a quelli che fanno i mass media, e cioè bisogna governare la società civile, bisogna governarla, ma non bisogna gestirla. La politica non deve soppiantare la società civile. Adesso è diventato di moda criticare la società civile perché si dice che è un concetto astratto che favorisce la demagogia, che favorisce il populismo, la caduta in cui stiamo andando nel paese del populismo. No, io penso che invece la grande risorsa nel nostro paese sia una società civile estremamente ricca, dove i grandi assi che reggono la società, la solidarietà e la sussidiarietà, si esprimano in maniera potente. Allora, la politica deve governare tutto questo favorendo un'epoca di libertà realizzate, perché questo è il punto, cioè che le libertà, soprattutto nel nostro Paese, non sono effettivamente libertà realizzate. È chiaro. E questo accentua la dimensione del conflitto e degrada la politica per, inevitabilmente gioco forza e bisogna stare molto attenti a che la politica, pretendendo di gestire il sociale e trasformando il pubblico in statale, non uccida la vita, non tolga, non annulli le forze creative che sono all'opera nella società, semmai le garantisca, le incanali e faccia le debite verifiche dove debbono essere fatte. Quindi questo per me è il nuovo universale politico. Ciò che può unirci è riconoscere come bene politico il fatto di essere insieme e essere instancabili nella narrazione reciproca, nel confronto e nel paragone.
Ecco, Patriarca, faccio un piccolo strappo alla promessa di non parlare attualità, ma parlando di un fatto di cronaca. Adesso abbiamo toccato con lei, dal punto di vista dell'antropologia, della teologia, della filosofia, e i temi del passaggio dalla modernità alla postmodernità. Ma io sono rimasto, come credo moltissimi di noi in questo sala, in questo teatro, molto colpito, nel senso di sgomento, perplesso e angosciato, dalla vicenda che si è verificata in Puglia in questi giorni della ragazzina che è stata uccisa, almeno così pare dalle prime ricostruzioni, dalla confessione, dallo zio, perché diciamo, da vecchio cronista ho visto la società rurale, perché lo zio, il contadino è rimasto, e i volti che si vedevano il giorno del funerale, che sarà affollatissimo, erano i volti vecchi del vecchio sud patriarcale, rurale, antico, che ha una dimensione straordinaria, una dimensione ovviamente invece tragica, mentre la vittima, la ragazza, era ovviamente una creatura del mondo postmoderno che viveva su Facebook, che viveva sui social network, sempre legata al telefono, è morta pare proprio mentre il telefono squillava. Tutto questo è accaduto in diretta televisiva. E perfino la nostra epoca è stata rappresentata drammaticamente il giorno del funerale, perché il padre è di religione cattolica e quindi il rito a cui la famiglia ha consentito il rito cattolico, poi la mamma è invece arrivata verso la fine con i suoi compagni di fede dei testimoni di Geova in Puglia che l'hanno accompagnata. Ho letto il suo libro proprio mentre seguivo, poi non dovevo neanche seguirlo professionalmente perché il mio giornale non segue questo tipo, quindi era puramente una mia, come dire, seguivo io come persona, non come professionista, e il suo libro mi è sembrato parlare di tutti questi. E sapere poi superare questi fatti di cronaca laceranti. Come?
Ma, voglio rispondere in un certo senso facendo astrazione dalle persone coinvolte in questo terribile fatto che lei ha richiamato. Io non so voi, però personalmente mi confronto spesso con le due forme che reputo più dolorose di male morale, cioè il male che noi commettiamo, il peccato. Quella che un grande e ignorato filosofo francese chiamava il male ingiustificabile. Cioè, quando il male compiuto assume delle forme talmente radicali, talmente al di là di ogni fantasia da apparire ingiustificabile, quindi da rappresentare una ferita inguaribile nel corpo solidale dell'umanità. E l'altra forma di male, di peccato, che è più comune, più diffusa, che è il male involontario. Cioè, quanta gente soffre per come io agisco, parlo e mi comporto, e io neanche lontanamente lo sospetto. È una cosa terribile pensare a questo. Una cosa terribile. Qual è la strada? Io l'ho messa proprio alla fine del libro, citando il testamento del priore di Tiberin de Cherget.
Mi permette di leggerlo? Sì, perché siccome volentieri. Io la volevo portare seguendo anche diciamo, i tempi che ha dato l'amico Francieri.
la volevo portare proprio a riflettere su questo. Il libro del Patriarca non è un libro consolatorio. Poi andate in libreria, adesso ci sono interi scaffali su qualunque problema ci avete, c'è la soluzione, 250 pagine, 15 euro e hanno risolto qualunque problema avete voi. Questo non è un libro consolatorio, perché le ultime due pagine sono dedicate al martirio, che non è esattamente nell'epoca della wellness, del relax, del dove tutto tende a farvi stare bene. Concludere un libro sul martirio e sull'importanza del martirio è sicuramente controcorrente, ma quello che mi ha ancora di più sorpreso è la citazione che il Patriarca fa. Ve la leggo. Restano sempre commoventi a questo proposito le parole del testamento spirituale di padre Christian de Chergé, priore del monastero trappista di Notre-Dame de l'Atla a Tibirin, in Algeria, da lui scritto ben 3 anni prima di venire trucidato con i suoi monaci. E cita il Patriarca, padre Christian: venuto il momento, vorrei poter avere quell'attimo di lucidità che mi permettesse di chiedere il perdono a Dio e quello degli uomini, miei fratelli, perdonando con tutto il cuore, nello stesso momento, chi mi avesse colpito. Non vedo infatti come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo, che io amo, venisse accusato del mio assassinio. Sarebbe pagare un prezzo troppo alto, ciò che verrebbe chiamata forse la grazia del martirio, e doverla a un algerino, chiunque sia, soprattutto se gli dicesse di agire in fedeltà a ciò che crede essere l'Islam. Alla fin fine io sarò stato liberato dalla curiosità più lancinante che mi porto dentro, affondare il mio sguardo in quello del padre per vedere i suoi figli dell'Islam come lui li vede, tutti illuminati dalla gloria di Cristo, anche loro frutto della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà di ristabilire la comunione, la somiglianza, giocando con le differenze. Di questa mia vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io ringrazio Dio che sembra l'abbia voluta tutta intera proprio per questa gioia, contrariamente a tutto e malgrado tutto. E anche tu, amico dell'ultimo istante, che non saprai quello che starai facendo, sì, anche per te voglio io dire questo grazie e questo a Dio nel cui volto io ti contemplo, e che ci sia dato di incontrarci di nuovo, ladroni colmati di gioia in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, Padre di tutti e due. Io applaudirei se fossi in voi, perché ho trovato questa pagina che non conoscevo, straordinariamente coraggiosa, perché oggi, se c'è un argomento che non bisogna citare, è la simpatia per l'Islam, perché non fa raccogliere voti, non fa raccogliere consensi. Perché io, in 10 anni che mi sono occupato di guerra globale, dall'11 settembre in poi, sono io diventato un esperto di come esista nell'Islam una corrente veramente irriducibile che non sente ragioni se non il confronto con la forza. E ho dovuto io, Patriarca, combattere, dopo aver visto, conosciuto e affrontato questo reticolo irriducibile, alla tentazione di dire: poiché una minoranza è così, sono tutti così, poiché alcuni sono così, tutti sono così. Allora, nella poi frustrazione della vita quotidiana delle grandi metropoli, spessissimo l'altro diventa, anche per colpe e responsabilità sue, volevamo donare ad un carcere italiano dei libri e hanno detto: grazie, ma in che lingua sono? In italiano. Non abbiamo più detenuti italiani, sono tutti maghrebini. Allora, grazie in conclusione per aver scelto così coraggiosamente il punto più difficile, per ricordarci che o la vita comune comprende tutti, anche i più irriducibili a noi, oppure non comprende nessuno.
Del resto, i due pilastri su cui poggia il cristianesimo quali sono? Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, la prima colonna d'Ercole del cristianesimo. Il Vangelo non sdolcina, non trasforma i nemici in amici, ma ti dice: ama i tuoi nemici. e prega per i tuoi persecutori. E la seconda colonna, nel dolore lieti. Questo imposta un tipo di uomo, un tipo di umano, di umanità, a cui ogni uomo anela, al di là delle sue contraddizioni. Appunto, il male involontario, il male ingiustificabile, può essere superato soltanto in un'offerta totale della propria vita. Dico sempre ai miei giovani, la vita ti è stata donata per essere data, per essere donata. E la controprova di questo fatto sta in questo, che se tu non la doni, il tempo te la ruba, te la porta via come un ladro di notte. Come diceva Ionesco della morte, arriva e ti ghermisce come un ladro di notte. Invece, cosa fa il padre de Chergé? Riscatta il male orrendo che lui e i suoi monaci subiscono anticipatamente con il suo perdono. E quindi l'ingiustificabilità del male viene spenta e persino quella forma quotidiana di male che noi commettiamo, che è il male involontario, viene in qualche modo bruciata via dal perdono, non dalla mia capacità di perdono, dal perdono di Dio che il crocefisso documenta, l'uomo della croce documenta, lui che poteva non morire e che è morto per la mia, per la nostra salvezza, per tirarci fuori dal gorgo del peccato. Allora, questa strada, amici, si gioca nel quotidiano, si chiama testimonianza. Ma non testimonianza come semplice buon esempio, perché il buon esempio può anche irritare. Ho trovato recentemente una citazione del tragico profeta che abbiamo già dovuto richiamare prima anche del nostro secolo, che è Nietzsche, che diceva che in fondo è una descrizione di quella locuzione lancinante di Eliot su noi uomini europei, che di questo non abbiamo parlato, ma il sottofondo che anima anche questo mio libretto è questo, quando Eliot dice che noi siamo uomini impagliati. No? Dico sempre ancora ai ragazzi, loro dicono cosa vuol dire, praticamente non si capisce cosa vuol dire. Pensa quando sei alla televisione con whisky, i tuoi amici, vengono fuori due scene della guerra dell'Iraq e tu in 448 con quattro chiacchiere dici come si risolve il problema, no? Tu hai già seduto bene sulla poltrona con whisky in mano, non esposto come i nostri amici, i nostri ragazzi che sono stati massacrati. Ma finisco con questa, chiedo scusa per la lunghezza, finisco con questa citazione di Nietzsche, il quale dice viviamo con una vogliuzza di giorno e una vogliuzza per la notte, una vogliuzza per il giorno e una vogliuzza per la notte. Abbiamo tagliato tutte le nostre speranze alate. Impressionante. E finisce, ti scongiuro, amico mio, non rinunciare alla speranza alata. Allora, le ragioni buone per la vita in comune sono uomini, comunità, realtà, opere che tengono deste le speranze alate dentro la nostra società di oggi. Grazie.
È stato molto stimolante.
Grazie Patriarca Scola. con rispetto, ma con affetto, credo che possiamo dire, posso dire che Scola non solo questa sera, ma in questo libro e nella sua multiforme azione, sia nei luoghi di cui ci ha raccontato della sua diocesi, ma sotto forma anche di tante altre iniziative nel mondo, è un testimone, cioè ha scelto per primo il coraggio di farsi domande, di ascoltare, un bellissimo richiamo agli appunti della vita, è in fondo il richiamo di tutto il libro, che contiene però degli esempi e dei suggerimenti di cui davvero sarebbe prezioso farne oggetto di lettura, ma anche di lavoro a livelli diversi anche delle nostre responsabilità. Lio rinasce in un incontro, incontrando un maestro, c'è qualcuno che parte per primo. Lo diceva alla fine il testimone, in fondo il cristianesimo non chiede altro che poter essere lasciato libero di essere, di dire, null'altro. Il testimone è la possibilità per ognuno di incontrare la ripresa di questa umanità, anche di questa ripresa di uomo vecchio, perché il tema, in fondo, l'ulteriore domanda è come rinasce quando già tutto abbiamo saputo e vissuto. Occorre riavere il gusto di rimparare di nuovo e non pensare già di sapere. Ecco, questa narrazione, come la chiama nel libro, lui l'ha iniziata, e un aspetto importante è che è anche lasciarsi descrivere, mi pare che si dica nel libro, e cioè chiunque non accetta di lasciarsi dire, narrare dagli altri, in qualche modo non ama la verità, in qualche modo non testimonia questa tensione al vero che è l'io. Ecco, il libro è una sintesi di tutto questo, troviamo il grande spazio anche finale sulla Deus Caritas Est, bellissimo, che è una enciclica che credo che non abbiamo ancora capito, non abbiamo ancora analizzato, va tutta riscoperta. E il libro è veramente questa occasione di lavoro culturale, di esperienze, di contatto con lui. Sarebbe bello andare avanti, ma direi che il modo per proseguire è il libro. Ecco, una piccola comunicazione da parte del Centro Culturale, anche perché questa sera è un'occasione per incontrare anche all'uscita la realtà di Oasis, la rivista, l'opera internazionale che Scola conduce, nel dialogo con le civiltà del Mediterraneo e con il mondo arabo e musulmano. Al termine, prego, dottor Scarfone, se viene qui, il Patriarca si ferma a firmare le prime 70 copie, 50 copie del libro qui. Prego.
Due parole sul Centro Culturale. Voi trovate nella sedia il programma dell'anno 2010-2011. Questo è un anno molto particolare, è il 30° anno di ininterrotta attività del Centro Culturale, che Camillo Fornasieri ha iniziato e che continua a gestire. Noi siamo un gruppo di amici che lo aiutiamo a sviluppare il centro e a sostenerlo. Ecco, trovate anche una busta dove avete la possibilità di iscrivervi a questo centro e sostenerlo. Abbiamo bisogno di volti nuovi, più della metà delle persone che sono qui non sono normalmente presenti. Quindi vi invito a iscrivervi e vi invito a leggere il programma per l'anno prossimo. Grazie.
Grazie. Concludo. Accennavo a questo possibile lavoro, anche il sito del Patriarca www.angeloscola.it è un luogo di questo dialogo, di questo arricchimento, di questo dibattito, e troveremo anche lì domani, oltre che sul sito del centro, il video e l'audio di questo incontro, per cui questa è già una prima occasione. E ricordo ancora questo possibile incontro con la rivista Oasis.
Devo fare la postilla sul difficile.
Ah, ecco, sì.
Pensavo Patriarca, di essermela cavata ormai. Pensavo di averla scampata.
C'è vale a dire, no, certamente molto dipende da un mio difetto congenito, però tante volte noi giudichiamo facile quello che ci viene detto quando conferma quello che già sappiamo. Quando uno dice le cose che sappiamo, oh, che bello, bravo, quello è. E non accettiamo di fare la fatica di un lavoro. E quindi vi do un secondo punto, un consiglio di lettura. Come si legge, come, almeno io come leggo un libro, soprattutto se non ho tanto tempo, come non ce l'ho. Quando non capisco, con la matita faccio solo un segno su tutta la parte che non capisco e vado avanti. Vado avanti e trattengo quel che capisco. Poi, se il libro vale la pena, torno indietro alle parti che non ho capito, magari capisco qualche cosa di più. Mi sono spiegato. Però questo io l'ho trovato un metodo buono e molto sano, cioè senza farsi scoraggiare alla prima difficoltà, insomma, come quando si va in roccia e ci si attacca là dove l'appiglio sporge, non è che... Quindi credo che, insomma, facendo così la questione possa essere semplificata, non soltanto per quanto riguarda i miei iscritti, ma per gli iscritti di tutti. Scusate questa precisazione. Grazie.
Grazie anche a Riotta. Bravo direttore. Grazie.